La Commissione europea concede 14 miliardi di euro di flessibilità all'Italia. Il governo se la vende come una vittoria, ma sono soldi vincolati a investimenti nella transizione ecologica. Meloni invece vorrebbe finanziare gli sconti in bolletta e il taglio delle accise sui carburanti fossili. Golfo Persico, la tregua regge nonostante i raid incrociati, Teheran si giustifica, abbiamo colpito Kuwait e Bahrain per autodifesa. E poi smentisce Trump, non abbiamo rinunciato al nucleare. A Washington intanto in corso l'ennesimo round negoziale tra Tel Aviv e Beirut, ma il cessate il fuoco resta solo sulla carta. Sulla Russia la rappresaglia ucraina, colpito un terminal di petrolio a San Pietroburgo e un autobus in Crimea, 8 i morti. Zelensky rivendica gli attacchi, la giusta risposta dopo gli ultimi raid su Kiev e Dnipro, il Cremlino però minaccia ritorsioni. La destra non ce la fa ad approvare una legge di civiltà e affossa di nuovo la proposta di legge sul fine vita al Senato. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. La Commissione europea ha concesso 14 miliardi di euro di flessibilità sui conti pubblici in 2 anni, vincolandoli agli investimenti nella transizione energetica. Il governo esulta, anche se le sue intenzioni sono molto diverse: spendere soldi per sconti in bolletta e sui carburanti, ma la propaganda per Meloni vince sulla realtà. E il governo si guarda bene dal rendere noto il giudizio impietoso di Bruxelles sullo stato dei nostri conti pubblici e della nostra economia. Il servizio.
I problemi ormai strutturali dell'economia italiana sono sempre presenti, altri ora se ne aggiungono, come la dipendenza dal gas che fa aumentare i prezzi dell'energia, ma l'Italia accoglie il risultato più atteso dal pacchetto di primavera del semestre europeo: l'apertura della Commissione alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia. Come da indiscrezioni della vigilia, il successo del governo Meloni è solo parziale. È vero che l'inclusione dell'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, è un risultato ottenuto dopo settimane di pressing sulla Commissione europea. Ma le condizioni non vanno tutte a favore del governo italiano, perché non permettono di stanziare fondi nell'immediato per alleviare i costi delle bollette. La flessibilità è temporanea fino al 2028 ed è pari allo 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5%. Dunque, si può spendere di più sull'energia senza che questo gravi sui conti pubblici, cosa fondamentale, visto che proprio oggi all'Italia è stata sospesa la procedura per deficit eccessivo secondo il patto di stabilità e si va verso una chiusura. Ma questa flessibilità è destinata solo alla transizione dalle fonti fossili, cioè investimenti in reti elettriche ed efficienza energetica, o incentivi per veicoli elettrici, batterie e pannelli solari. Taglia le tasse e rifinanziamento del taglio delle accise? No, risponde il commissario Dombrovskis. Se aver ottenuto la flessibilità è una vittoria per il governo italiano, lo è solo nella misura in cui avrà una seconda chance per sganciarsi da fonti che non garantiscono indipendenza e stabilità. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Ma cosa servirebbe dunque davvero all'Italia nel campo dell'energia? Lo abbiamo chiesto a Caterina Molinari, esperta di finanza per EcoClimate.
La Commissione dice molto chiaramente che devono essere utilizzati per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, quindi concretamente in investimenti per la transizione, elettrificazione dei consumi finali, pompe di calore, veicoli elettrici, investimenti in rinnovabili, in reti elettriche, ma anche efficienza energetica, sistemi di accumulo, di interconnessioni. Quindi investimenti in transizione, non misure temporanee generalizzate. Nell'assoluto non sono abbastanza. Noi come ECCO stimiamo che annualmente siano necessari oltre 100 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. Però sono un inizio e soprattutto in una situazione di crisi energetica come quella attuale, in cui l'Italia, che è tra i paesi europei più dipendenti da energie fossili importate, ha bisogno, diciamo, proprio di sganciarsi da questa dipendenza che si trasforma in una vera e propria vulnerabilità macroeconomica. Ecco, in questa situazione 7 miliardi all'anno sono sicuramente un inizio, e se accompagnati poi da una pianificazione, una visione, una programmazione di investimenti continui anche negli anni a seguire nella transizione, possono portare e cominciano a portare nella direzione corretta.
La crisi nel Golfo Persico torna ad allargarsi dopo gli attacchi lanciati dall'Iran su Bahrain e Kuwait, che hanno causato anche una vittima. Teheran rivendica i raid sui paesi della regione, un'autodifesa dopo i bombardamenti statunitensi sull'isola di Kesme nello stretto di Hormuz. Dalla Casa Bianca Trump però ha sminuito anche questi ultimi scambi incrociati ed è arrivato ad annunciare che l'Iran ha rinunciato all'arricchimento dell'uranio, una dichiarazione che è stata prontamente smentita dai Pasdaran, che hanno parlato invece di un dialogo sospeso. Da Tel Aviv il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime. Le tensioni con Washington restano però evidenti. Ascoltiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che vive a Gerusalemme.
Israele non può continuare a fare le sue guerre senza, cioè Israele praticamente ogni volta che fa una guerra crea le condizioni della guerra successiva. E però tutto questo ha potuto fare grazie alle armi americane. Se lui si mette contro Donald Trump, che non ha alcuna conoscenza della politica, della geopolitica, della religione e tutte queste cose, beh, lui rischia anche comunque di non poter fare nulla. Io credo che lui stesso stia decidendo che cosa fare. Sicuramente una guerra, continuare la guerra, è nel consenso dell'opinione pubblica israeliana. Le elezioni adesso devono decidere se fare le elezioni fra il 6, 10 e settembre al 30 ottobre. Siamo già in un mondo elettorale. L'opinione pubblica negli Stati Uniti è molto chiara, cioè non solo tra i giovani, perfino fra i giovani, non solo fra i giovani democratici, ma anche fra i giovani repubblicani, anche fra l'opinione pubblica, anche fra l'elettorato repubblicano, Israele sta perdendo consensi. Anche questo peserà moltissimo sul futuro di Israele.
In Libano sono quasi 50 i morti a causa degli attacchi israeliani in meno di 24 ore, lo denuncia il ministro della sanità di Beirut, tra le vittime ci sono anche due paramedici. Le operazioni militari israeliane si concentrano ancora sul sud del paese, da dove si stanno intensificando i lanci di razzi di Hezbollah verso il nord di Israele. Nonostante i raid incrociati, la tregua formalmente resta in vigore, mentre a Washington è in corso un nuovo round di negoziati diretti tra Tel Aviv e Beirut. In Israele intanto è stata convocata per questa sera una riunione di sicurezza proprio sul conflitto in Libano. Veniamo alla guerra tra Russia e Ucraina. È salito a 8 il numero di vittime in Crimea causate da un drone ucraino. A San Pietroburgo è invece stato colpito un terminal petrolifero proprio nel giorno di apertura di un importante evento ospitato dalla città, il Forum Economico Internazionale. L'Ucraina ha rivendicato gli attacchi e le ha presentati come l'adeguata risposta agli ultimi violenti raid che hanno provocato oltre 20 morti tra i civili ucraini. Ma che messaggio vuole mandare Zelensky a Putin? Sentiamo il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
Un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Konstanz, all'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuol dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci e anche perché la guerra continua, insomma. Sul fronte relativamente nuovo del Dnipropetrovsk, aperto l'anno scorso, e su quello di Zaporizhzhia, quindi il fronte più occidentale, diciamo, rispetto alla lunghissima linea del fronte attuale in est, in Ucraina dell'est, gli ucraini hanno riconquistato per il secondo mese di fila territorio. Non è affatto così nel Donbass, dove i russi invece stringono costantemente la morsa intorno a Kramatorsk, che sarà molto probabilmente l'ultima battaglia di quell'area. Quindi ci sono settori differenti che hanno dinamiche differenti, anche perché nell'est la superiorità numerica e di mezzi russa è schiacciante. Gli ucraini riescono a resistere fino alla grazia ai droni.
Ancora una volta la maggioranza di destra ha affossato la proposta delle opposizioni per una legge sulla fine vita. Il testo presentato al Senato è stato di nuovo rispedito indietro in commissione. La destra si rifiuta di approvare una legge di civiltà e anche di obbedire all'indicazione della Corte Costituzionale, che chiede di legiferare. Da Roma, Anna Bredice.
Un finto passo in avanti, la discussione generale in aula al Senato per farne due indietro, riportando il testo in commissione e così metterlo in un cassetto per non approvarlo mai in questa legislatura. Oltre il velo delle dichiarazioni che hanno un po' il sapore dell'ipocrisia, la maggioranza ha votato il ritorno del disegno di legge a firma Bazoli in commissione, un testo già votato nella scorsa legislatura quando la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di legiferare. Da allora solo alcune regioni, ma poi che la Toscana ad esempio avanzano con le loro leggi e altri malati, come il caso di una ottantenne oggi di Trieste, sono costretti ad andare all'estero per chiedere un trattamento di fine vita. Nel balletto delle dichiarazioni in aula chi dice le cose come stanno è il movimento Pro Vita. Bene il ritorno in commissione, che sia il primo passo verso la bocciatura, dice, ed è quello che probabilmente avverrà. La destra non si straccia le vesti per una legge, Lega e anche Fratelli d'Italia, sicuramente non quella di Bazzoli, che prevede la presenza del Servizio Sanitario Nazionale per evitare che solo chi è ricco possa accedere al fine vita. La mediazione proposta da alcuni è stata prevedere l'intervento del medico di base, ma ogni volta la destra pone altri ostacoli, come la mancanza di dispositivi tecnologici a disposizione degli ospedali. Il tema in realtà è che la destra non ha mai voluto legiferare e ora più che mai, quando mancano pochi mesi al voto, Forza Italia, anche con la nuova capogruppo Craxi, non ha avuto il coraggio di insistere. Come ha detto De Cristoforo in aula, questa partita la vince Vannacci e chi ha paura di regalargli altri voti se si approva un testo atteso da anni in Italia. Linea allo studio.
Oggi si è concluso un nuovo ciclo di audizioni sulla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Le opposizioni continuano a contestare la legge definendola inemendabile, continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo, ha dichiarato la segretaria del PD Schlein nonostante le proteste del centrosinistra. Domani il nuovo testo sarà comunque adottato come testo base della futura legge. Ascoltiamo la costituzionalista dell'Università Statale di Milano, Maria Elisa D'Amico, che oggi era in commissione nel ruolo di esperta.
Il fatto che in questo sistema elettorale io tolgo i collegi uninominali in cui l'elettore decide direttamente, poi tolgo anche quello che era stato fatto molto pazientemente con Rosatellum, queste liste piccole, e quindi non inserisco le preferenze. A questo punto cosa succederà in questo sistema elettorale? Che noi ci troveremo, se passasse, spero di no, una scheda con due liste, una lista per il premio e poi un'altra lista che vale appunto per la pluricandidatura appunto nella circoscrizione. Quindi il problema è che io avrò due liste, non si chiarisce bene se saranno liste lunghe o corte, una sicuramente, quella del premio, potrebbe non essere cortissima, e quindi questo è il punto che anche la Corte Costituzionale invece aveva dichiarato incostituzionale per il Porcellum nel 2014. La Corte dice le liste possono anche essere possibili, ma purché liste in cui l'elettore capisca chiaramente per l'elezione di chi contribuirà il suo voto. Si incrina ancora di più il principio appunto della rappresentanza politica, insomma il rapporto fra elettore ed eletto.
Nel Regno Unito prosegue la protesta per l'omicidio del 18enne Henry Novak, ucciso con 5 coltellate da un cittadino britannico con origini indiane. Al centro delle proteste c'è il comportamento degli agenti di polizia che hanno ammanettato Novak mentre era agonizzante, ignorando le sue richieste di aiuto. Le manifestazioni, a cui hanno preso parte anche gruppi attivisti di estrema destra, sono nate in segno di protesta contro una presunta polizia a due velocità. Il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
11 le persone arrestate la scorsa sera, una manifestazione che è presto sfociata in violenza mentre non si placano le polemiche. In Parlamento il Premier Keir Starmer ha invitato i partiti a lavorare assieme, ma l'estrema destra, con Nigel Farage in testa, continua a soffiare sul fuoco di quello che chiama razzismo al contrario, cioè verso i bianchi.
We're living under two-tier policing.
Sostiene Farage, le regole di ingaggio della polizia sono diverse a seconda del colore della pelle. La polizia dell'Hampshire, dove è avvenuto l'arresto prima e poi l'uccisione di Henry Novak per soffocamento, si è scusata oggi pubblicamente. Da ieri foto del giovane, mazzi di fiori e messaggi sono stati deposti proprio fuori da una stazione di polizia. Alcuni portano la firma di Remigration Now, un gruppo estremista che vorrebbe deportare tutti i migranti migranti e le seconde e le terze generazioni di stranieri. La famiglia del ragazzo ucciso ha condannato gli episodi di violenza di ieri a Southampton. Il governo invece ha annunciato che rivedrà l'approccio ufficiale delle forze dell'ordine ai casi legati al razzismo.
Sono le 19.45 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.